Bene, buongiorno, buona domenica. Allora, questa mattina volevo condividere alcune riflessioni che nascono un po' da lontano, perché sono il risultato di momenti di attenzione, di riflessione su alcune cose che in particolare ho avuto modo di toccare con mano, di evidenziare, di cogliere lavorando, quindi esercitando la professione legale, si ha una sorta di posizione privilegiata, perché vi garantisco che è un osservatorio abbastanza privilegiato della natura umana, perché ci si interfaccia ogni giorno, quotidianamente, con tante persone che hanno anche molti problemi più disparati, quindi dai problemi strettamente personali, ai problemi di lavoro, ai problemi di andamento delle proprie attività di impresa. Quello che colpisce veramente nel tempo, osservando appunto queste situazioni così particolari, quello che colpisce veramente in modo, direi, significativo è che la stragrande maggioranza delle persone che vivono problematiche o che vivono delle situazioni di disagio finiscono sempre per trovare una situazione che li giustifica o che rappresenta sostanzialmente un alibi. La tendenza veramente delle persone con cui uno si interfaccia è sempre quella di demandare a qualcun altro o qualcos'altro la responsabilità di quello che vivono. E vi ripeto, è una sostanziale costanza delle situazioni che si affrontano quotidianamente. Devo dire che c'è pochissima onestà intellettuale nel cogliere e nel capire che a volte molti dei problemi e molti dei disagi che una persona vive sono frutto diretto delle proprie scelte e dei propri errori. Ed è proprio sul concetto di scelta che volevo mettere enfasi oggi in questo ragionamento, in questa condivisione. Scelta intesa proprio come possibilità di tenere azioni alternative, diverse tra di loro. Perché la scelta è un qualcosa di estremamente importante. E c'è la tendenza, che è una tendenza veramente molto forte, ad attribuire sempre le situazioni che uno vive a qualcosa di diverso. Non c'è la consapevolezza che la nostra vita è una serie dinamica, continua di scelte, che il nostro percorso di vita è un percorso che ci porta a fare scelte continue, che il nostro percorso si divide continuamente ogni passo e che noi imbocchiamo una strada piuttosto che l'altra, a volte senza essere neanche consapevoli che stiamo facendo una scelta. C'è la sensazione diffusa che quello che noi abbiamo vissuto, quello che noi siamo, quello che stiamo vivendo e forse anche quello che vivremo è un po' collocato lì, perché è la vita, perché è così. Molte persone appunto utilizzano dei riferimenti che sono riferimenti tradizionali: il destino, il caso, le stelle, sono stato fortunato, sono stato sfortunato. Utilizzano quindi questi criteri di interpretazione della loro vita, che sono dei criteri di interpretazione che comunque ribaltano esternamente la responsabilità delle proprie azioni. Non vi dico quante volte persone che hanno avuto, che vivono problemi personali, ad esempio all'interno del matrimonio, all'interno di una dinamica di coppia, esordiscono affrontando l'argomento dicendo: sono stata sfortunata. Certamente nella vita bianco e nero non esiste, ci sono miriadi di sfumature, possono veramente accadere tantissime cose. Chi era in un modo ragionevolmente a 20 anni, magari a 40, a 50, è una persona completamente diversa, quindi la vita è piena di situazioni non gestibili, ma a volte ci sono delle situazioni che invece sono gestibilissime. Ci sono, ad esempio, molte coppie strutturalmente incompatibili tra di loro, è qualcosa che tutti vedono, tutti pensano e a volte tutti dicono, ma le coppie rimangono sorde, cieche e vanno avanti lo stesso. E lì non si può parlare di fortuna, sfortuna. Vi faccio un esempio nella mia famiglia. La mia sorella più grande, che oggi purtroppo non è più tra noi, è una donna che ha vissuto le conseguenze di una scelta sbagliata che l'ha accompagnata per tutta la vita. Quando si è sposata, per darvi l'idea appunto di una situazione dove veramente era palese che stesse commettendo un errore, mio padre, quando entrarono nella basilica, si sposò nella basilica di San Francesco, era piena di invitati, entrando in chiesa mio padre le disse: sei in tempo, non lo fare. E questa scelta, anche all'ultimo istante, questa caparbietà nell'andare avanti, ha generato per lei delle conseguenze terrificanti che si è portato dietro per tutta la vita. Quindi dobbiamo iniziare a ragionare, sarebbe bello che si iniziasse a ragionare nel capire che noi siamo sostanzialmente e viviamo quello che è il frutto delle nostre grandi, piccole scelte. Ora, indubbiamente noi come credenti sappiamo benissimo quale può essere l'importanza di una scelta, della scelta madre nella nostra vita, l'importanza della scelta di credere o non credere, di accettare la grazia o non accettarla. Noi sappiamo benissimo l'importanza di questa scelta, noi la conosciamo perfettamente, l'importanza di questa scelta. Noi sappiamo che è la madre di tutte le scelte e noi sappiamo benissimo che questa scelta è la scelta più facile, perché nulla costa la grazia di Dio, ma la più difficile a volte da fare. In Matteo c'è questa rappresentazione figurativa fantastica, che dà proprio la sensazione della scelta destra-sinistra. Dice il Signore: entrate per la porta stretta, poiché larga e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e sono pochi quelli che la trovano. E questa è proprio rappresentazione figurativa dell'alternatività di condotta: destra, sinistra, la porta stretta, la porta larga. Qui veramente c'è questa apoteosi della raffigurazione della scelta che l'uomo è chiamato a fare nella vita. E chi non fa la scelta giusta, sappiamo benissimo che ne paga le conseguenze in modo devastante. È una scelta molto importante, è una scelta radicale, è una scelta fondamentale nella vita di un uomo, non solo se vogliamo per le conseguenze che avrà nella vita dopo la morte, ma anche per le conseguenze che avrà nella vita terrena. Perché vi garantisco, con mia moglie tante volte ci siamo detti, rispetto a delle famiglie, degli amici che abbiamo coinvolto nella nostra dimensione spirituale, a cui abbiamo in qualche modo rappresentato, dato la parola di Dio, quante volte queste famiglie, e quante sono queste famiglie e questi amici che, dopo aver conosciuto, apprezzato, hanno girato le spalle e hanno fatto la scelta sbagliata. E a distanza di anni, quante volte io e mia moglie ci diciamo: quella famiglia, se avesse fatto la scelta giusta, come vivrebbe oggi? Perché nel tempo le famiglie si sgretolano. Perché la scelta della strada giusta equivale anche alla scelta delle fondamenta su cui costruire. Così chi sceglie la porta stretta costruisce sulla roccia, sapete benissimo, e chi non la sceglie costruisce sulla sabbia. E questo è un dato di fatto che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Quante famiglie abbiamo veramente avvicinato alla nostra realtà, alla realtà di fede, hanno girato le spalle e a distanza di anni li vediamo vivere veramente situazioni di grande difficoltà personale, morale, etica. E dispiace perché c'è stata una scelta fondamentale e questa scelta fondamentale non è stata colta. E quanti problemi sarebbero stati evitati facendo la scelta giusta? Quello che volevo in qualche modo appunto sottolineare è proprio questo, e cioè che la nostra vita è fatta di scelte continue. E quello che noi siamo e quello che noi viviamo è il risultato delle nostre scelte, a partire dalla scelta più importante fino alle scelte più piccole. Certamente c'è una larga percentuale di eventi imponderabili. È chiaro che quando qualcuno passa per una strada e gli cade un albero in testa, non ha fatto nessuna scelta. Quando arriva una malattia, non c'è scelta. Quando si subiscono i comportamenti di altre persone su cui non siamo in grado di incidere, non c'è scelta. Quindi, larga parte della nostra vita è anche il risultato di eventi imponderabili rispetto ai quali non siamo in grado di fare nessun tipo di scelta. Però attenzione, la differenza tra un credente e un non credente qui è forte e radicata, perché un non credente non è in grado di collocare queste situazioni che arrivano, quindi parla veramente di sfortuna, destino, e sotto certi punti di vista può essere anche comprensibile lo smarrimento rispetto a qualcosa che arriva tra capo e collo, che non trova una spiegazione, non trova una ragione. Rispetto all'imponderabile, i credenti sono molto più armati, sono molto più forti e molto più bravi, perché sanno come collocarli, sanno che vivono con una presenza di Dio nella loro vita, e quindi anche l'imponderabile, anche quello che non si riesce a spiegare, in qualche modo si riesce a collocare e ad accettare. È chiaro a tutti quello che dice Romani 8:28, tutto coopera al bene. E da questo punto di vista siamo armati rispetto all'imponderabile. Però quello che vorrei in qualche modo evidenziare, e che vi garantisco, poi viene da una riflessione personale, ma una riflessione anche di chi vede molte persone che vengono dentro lo studio, non credenti ma anche credenti, è che mentre l'imponderabile lo collochiamo, tutto il resto ci sfugge. Non c'è una grande differenza tra credenti e non credenti. Non c'è una consapevolezza puntuale, più chiara, che tutta la vita quotidiana che noi facciamo è fatta di tante piccole scelte, grandi e piccole. E non c'è una visione particolarmente chiara, non c'è una grande differenza. A volte le espressioni che noi utilizziamo, il Signore non mi ha benedetto, o in questa cosa non era la volontà del Signore, a volte noi usiamo delle espressioni che in qualche modo sono il criterio di interpretazione di quello che viviamo alla luce biblica, ma in realtà sono prive di sostanza. E quelle interlocuzioni non sono molto diverse rispetto a quelle del non credente che dice sono stato sfortunato, il caso del destino. Molte volte noi diciamo il Signore ha voluto, diciamo delle cose che hanno una colorazione biblica, hanno una configurazione cristiana, ma in realtà come significato a cui gli stiamo attribuendo non c'è una grande differenza tra parlare di volontà di Dio e destino, caso. A volte non ci rendiamo conto che quello che noi viviamo è il risultato di scelte sbagliate. A volte noi finiamo per deresponsabilizzarci rispetto alle scelte che abbiamo fatto. Non c'è la consapevolezza piena, ma io parlo prima di tutto onestamente per me stesso, perché appunto è proprio questo contraltare continuo che mi porta a riflettere poi sulla mia vita. Non c'è una consapevolezza fino in fondo, una lucidità fino in fondo, di comprendere che molte delle problematiche che viviamo sono frutto di scelte sbagliate. E le scelte sbagliate incidono sulla qualità della nostra vita cristiana, sulla qualità della nostra vita spirituale, ma anche sulla qualità della nostra vita terrena. Perché è un tutt'uno. E così, sempre, la scelta di andare a destra piuttosto che andare a sinistra dipende dalle priorità che noi abbiamo. E molte volte noi abbiamo le priorità, le conosciamo molto bene in senso astratto, ma a volte non riusciamo poi a renderci conto che quando poi quotidianamente appunto facciamo le nostre scelte, spesso e volentieri non ne teniamo conto. Noi abbiamo delle priorità che sono molto chiare, una per tutte. Matteo, quando dice, il Signore dice, ricercate prima il regno e la giustizia di Dio, quella dovrebbe essere la priorità base, prima, che governa tutte le nostre scelte. E fermatevi a pensare quante cose avete fatto, avete scelto, io l'ho fatto e ne rimango male. Quante cose sono state scelte e fatte senza aver presente questa priorità. Quante volte la priorità è stata diversa, di natura economica, sociale, o tutto quello che volete, ci potete infilare tutto. Ma quante volte abbiamo fatto la scelta sbagliata sulla base di una priorità non corretta? Ora, il vero problema della nostra vita però non è tanto quello di aver fatto delle scelte sbagliate, perché fa parte della nostra umanità, cioè chi può dire ho percorso la mia vita e non ho mai fatto errori, non ho mai fatto scelte sbagliate. Il vero problema non è questo, perché tutte le volte che uno è consapevole di avere una scelta, in qualche modo ha la chance di fare la scelta giusta. Può capitare di fare la scelta sbagliata, a volte le conseguenze sono gravi, ma quantomeno c'è stata la consapevolezza di fare una scelta. Il vero grande problema nella nostra vita, ed è questo poi un po' il succo del messaggio che volevo portare questa mattina, è che molte volte noi abbiamo davanti delle scelte e non ce ne accorgiamo. Il vero grande problema è che molte volte noi viviamo delle situazioni e diciamo vivo questa situazione perché non avevo scelta, non avevo alternativa, perché la vita mi ci ha condotto, perché comunque la situazione è questa, non potevo fare diversamente. Ed è questa forse la cosa più grave. In realtà vi dico questo, che ci sono moltissime situazioni in cui noi abbiamo percorso la nostra strada nella convinzione che non avevamo possibilità alternative, possibilità di scelta di condotte diverse, e in realtà quella possibilità c'era e non l'abbiamo capita, non l'abbiamo vista, non l'abbiamo colta e non ci siamo fermati a ragionare neanche un secondo. Ed è questo, voglio dire, probabilmente l'insidia più grossa. Ma voi riflettete su questo: quante scelte potevamo fare se avessimo avuto adeguata forza e coraggio? Perché anche avere forza e coraggio o non averlo è una scelta. Se voi chiedete a un uomo, a un non credente, di essere coraggioso e forte, ma è strutturalmente debole e non ha forza, gli chiedete una cosa impossibile. Ma la stessa cosa non vale per un credente, se ci riflettete. Anche una persona debole, strutturalmente non forte, ha tutte le risorse per essere forte e coraggiosa al momento opportuno. Ma basta che guardate veramente anche tutte le figure della parola, dell'Antico Testamento, pensate a Giuseppe, ma pensate veramente a tutte le persone che hanno affrontato Neemia, Giuseppe, Daniele, mettete tutti quelli che volete, Mosè, persone deboli, fragili, che hanno avuto la possibilità e hanno trovato lo strumento per essere forti e coraggiosi. Quindi a volte anche non essere adeguatamente forti e coraggiosi è una scelta, perché la parola, perché la fede dà la possibilità di essere forti e coraggiosi anche a chi non lo è. E quella diventa una scelta. Allora pensate a quanti mariti non hanno avuto il coraggio e la forza di portare avanti il proprio ruolo all'interno della famiglia così come ci insegna la parola. O quante donne non hanno avuto il coraggio e la forza per imporre la propria dignità di moglie, nell'ambito del matrimonio e quanti problemi sono venuti da questo. Pensate a quante persone hanno avuto la forza e il coraggio di affermare la propria personalità nel mondo del lavoro e quanti problemi magari sono venuti da questo. Pensate a quanti genitori non hanno avuto la forza e il coraggio di essere giustamente fermi nelle loro decisioni con i figli. E anche lì quante genitori hanno subito i figli per non avere la forza e il coraggio di essere autorevoli in modo giusto, equo, equilibrato e in coerenza con la parola di Dio. Anche questo, anche lì c'è una scelta. E questo noi a volte ce lo dimentichiamo, lo ignoriamo e non ce ne accorgiamo. Ma anche non avere il coraggio e la forza di fare certe cose finisce per essere una scelta. Anche essere pigri nelle cose di Dio è una scelta. È inutile che uno, appunto, non si guarda nella sua dimensione interiore e non coglie che anche la pigrizia nelle cose di Dio è una scelta. Quante volte la vita di un credente potrebbe essere molto più ricca, molto più piena, molto più, diciamo, piena di benedizioni per lui e per le persone intorno, laddove non avesse scelto la pigrizia piuttosto che la solerzia. Anche quella è una scelta. Anche la pazienza o l'impazienza è una scelta. Sapere attendere i tempi di Dio nella nostra vita, anche quella è una forma di scelta. Ricordate il popolo di Israele? Mosè non torna, l'impazienza di questa situazione, l'incapacità di attendere, li porta a convincere Aaron a fare il vitello, l'idolo, a sbagliare, a cambiare rotta, a cambiare strada. Anche questa è una scelta. Quello che vi volevo dire è sostanzialmente proprio questo. Attenzione, non facciamo l'errore di pensare che quello che viviamo casca così perché è così e non ci sono possibilità alternative e in qualche modo non ci sono responsabilità. Questo è fondamentalmente sbagliato, perché non serve a capire, non serve a migliorare. Non serve a risolvere i problemi, perché molte volte la capacità di risolvere un problema nasce dalla capacità di individuare la causa. E allora molte volte vi dico, guardate che quello che viviamo tutti noi è perché, e questo riguarda veramente tutti, è perché abbiamo fatto le scelte sbagliate. E le scelte sbagliate a volte sono anche scelte che non abbiamo visto, e sono ovviamente le più pericolose. Le scelte che non vediamo sono appunto le scelte di non avere adeguato coraggio o non avere adeguata solerzia o non avere adeguata pazienza. Queste sono le scelte più pericolose, quelle più insidiose, perché non le riusciamo a vedere nella loro chiarezza, ma esistono. Esistono in tutti i campi e in tutti i settori. In tutti i campi e in tutti i settori. Ma anche, io vi garantisco, quante volte, ad esempio, no, traslando dal piano spirituale al piano proprio materiale, quanti imprenditori vengono a studio che non hanno avuto il coraggio o la forza di fare certe scelte e che oggi le pagano in modo incredibile. Quante volte, voglio dire, tu hai a che fare con persone che dovevano fare certe cose l'anno X e non l'hanno fatto per non avere il coraggio di farlo e oggi, voglio dire, si trovano in situazioni difficilissime. Quindi questo vale veramente per tutti gli ambiti di Dio. Ora, quello che vorrei dirvi è, guardate che proprio perché molte volte le scelte che siamo chiamati a fare presuppongono qualcosa che non ci appartiene, perché magari non siamo forti, perché magari non siamo pazienti, perché magari non siamo adeguati, perché magari ci manca la capacità di capire fino in fondo. A volte e molte volte capita nella nostra vita di non essere adeguati per la scelta che dobbiamo fare. Ecco, io vi invito a riflettere su questo, che come credenti noi abbiamo tutti gli strumenti di conoscenza e di fede per fare le scelte giuste. Li abbiamo tutti gli strumenti di conoscenza. Quando parlo di strumenti di conoscenza, mi riferisco alle chiavi per capire le cose, agli strumenti per fronteggiare le situazioni, alla conoscenza per poter affrontare una situazione. Vedete, noi si va a scuola, a volte all'università, per studiare, per creare, cioè per appropriarsi degli strumenti di conoscenza per esercitare una professione. Così chi fa medicina va e studia l'anatomia umana, la fisiologia, studia tutta la patologia, le malattie, studia le cure per le malattie. Chi fa giurisprudenza studia le norme, i principi generali del diritto, si impadronisce di strumenti di conoscenza. Ma io mi chiedo e vi chiedo, quel medico che conosce tutte le malattie perfettamente, ma che poi in concreto, quando gli arriva un paziente, non è in grado di capire cosa ha, e quindi non è in grado di scegliere la cura, tutta quella conoscenza non gli serve a niente. La stessa cosa per un avvocato. Può conoscere tutte le leggi e le norme del mondo, ma quando gli arriva la situazione pratica, concreta, non riesce a gestirla, a capirla, a applicare le norme giuste, tutta la sua conoscenza non gli serve a niente. Così è la conoscenza della parola. Tutta la conoscenza della parola di questo mondo, se non ci dà gli strumenti per operare quotidianamente, finisce per servire a poco. Quindi l'invito di oggi è sostanzialmente questo. Riflettiamo con attenzione, perché tutto quello che noi viviamo, tranne quello che non dipende dalla nostra volontà, spesso e volentieri è frutto delle nostre scelte, scelte piccole o grandi che abbiamo fatto. E soprattutto di fare attenzione, perché molte alternative nella vita noi non le vediamo. Non le vediamo, e questo per noi ha delle volte delle conseguenze dure e importanti. E che la qualità della nostra vita spirituale, della nostra vita cristiana, della nostra vita terrena, dipende dalle scelte che facciamo e dalla capacità di cogliere la possibilità stessa di avere una scelta, di avere un'alternativa. Questo è un po' il senso di questo messaggio. E vorrei chiudere con un versetto di Romani, capitolo 12, versetto 2, che dice in modo semplicissimo, molto, molto chiaro, un po' la sintesi di tutto quello che noi abbiamo detto oggi. Dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E in questo versetto c'è praticamente un po' tutta la sintesi di quello che abbiamo detto. Non conformatevi a questo mondo, fate le vostre scelte, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, cioè la capacità di capire, di avere un punto di vista e una prospettiva diversa rispetto a un non credente, affinché conosciate per esperienza, cioè perché abbiate la possibilità di toccare con mano nella vostra vita reale quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà per fare le scelte giuste. Amen.